Ed eccomi qua pronto per il nostro quarto appuntamento di questa settimana che stiamo vivendo, passando insieme, soprattutto con questa grande opportunità di aprire la parola di Dio, la Bibbia, appunto il libro più letto. Ieri sera, se ci avete seguito, nel Salmo 30 abbiamo considerato la lode per la guarigione ricevuta. Ora, nel Salmo 31, invece vedremo l'espressione di fiducia con cui il salmista si esprime in preghiera durante una prova. Ritengo che questo atteggiamento debba essere una norma per chi ha posto la sua fiducia in Cristo. Infatti, è stato giustamente detto che la preghiera è il respiro dell'anima. Molti dei salmi sono poco familiari, eppure compongono una buona parte della Bibbia, e credo che a questa sezione debba essere data la giusta enfasi. Praticamente tutti i salmi che abbiamo visto fino ad ora sono stati scritti da Davide, e lui componeva, probabilmente, anche la musica che li accompagnavano. Ogni salmo ha un significato particolare per ognuno di noi. Qui, in questo salmo, vediamo di nuovo i problemi che possono affrontare i figli di Dio. Infatti, fino a qui abbiamo visto molti di questi problemi passati anche dal re Davide. Nel Salmo 31, Davide guarda anche al futuro, riferendosi profeticamente alle difficoltà che il popolo di Israele incontrerà durante la grande tribolazione, mentre alla fine parla anche dei problemi che abbiamo al presente. Questo salmo ha quindi un messaggio per tutti noi, sia per me che per te. Al direttore del coro, Salmo di Davide. O Signore, poiché ho confidato in te, fa che io non sia mai confuso. Per la tua giustizia, liberami. Per la tua giustizia, liberami. Davide sapeva che Dio non poteva abbassare i suoi parametri per salvare i peccatori. Il peccato richiede un pagamento, e se il peccatore non paga, qualcun altro deve pagare. Dio ha un piano e può salvare i peccatori perché qualcuno ha pagato per questi peccati. Quella persona è suo figlio, Gesù Cristo. Per questo Davide dice ancora nel secondo versetto: «Porgi a me il tuo orecchio, affrettati a liberarmi, sii per me una forte rocca, una fortezza dove tu mi porti in salvo». Sì, abbiamo bisogno di una forte roccia su cui posare i nostri piedi, e non solo di qualche sassolino che raffigura i nostri pensieri o la nostra religiosità. Un giorno, il Signore Gesù, rivolgendosi ai Suoi discepoli che vivevano con Lui, fece questa domanda che è attuale anche per noi oggi. Leggiamola, questa domanda in Matteo 16, versetti dal 15 al 18. Ed Egli disse loro: «E voi, chi dite che io sia?» Simon Pietro rispose: «Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente». Gesù replicando disse: «Tu sei beato, Simone, figlio di Giona, perché non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. E anch'io ti dico, tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte del soggiorno dei morti non la potranno vincere». Sì, la roccia sulla quale è fondata la fede e la chiesa è Cristo, come troviamo ancora scritto in 1 Corinzi 3, versetto 11, poiché nessuno può porre altro fondamento oltre a quello già posto, cioè Cristo Gesù. Il Salvatore, Gesù Cristo, è la forte rocca sulla quale dobbiamo fondarci, perché solamente in Lui vi è salvezza. Davide non ha ancora finito di parlarci della rocca. Ancora qualcosa da dire nel versetto 3. Leggiamolo. Tu sei la mia rocca e la mia fortezza. Per amore del tuo nome, guidami e conducimi. Dio è la tua rocca? È in Lui che tu, che ci stai ascoltando, hai posto le tue fondamenta? È Lui la tua fortezza? Una fortezza serve a proteggersi e noi ne abbiamo bisogno. Per amore del tuo nome, guidami e conducimi, affermava Davide. Non perché io sono il re, ma per amore del tuo nome, aggiungendo queste parole che troviamo nei versetti 4 e 5. Tirami fuori dalla rete che mi hanno tesa di nascosto, poiché tu sei il mio baluardo. Nelle tue mani rimetto il mio spirito. Tu mi hai riscattato, Signore, Dio di verità. Queste parole ci trasportano al ricordo del Signore sulla croce, quando il Signore gridò con gran voce: «Padre, nelle tue mani rimetto lo spirito mio». Detto questo, spirò. Quando Stefano, il primo martire, venne lapidato, ci vengono dette nel libro degli Atti queste parole, da Atti 7, versetto 59. «E lapidarono Stefano, che invocava Gesù, e diceva: Signore Gesù, accogli il mio spirito». È interessante notare come in tutta la storia della Chiesa molti martiri abbiano usato la stessa espressione, confidando solamente in chi poteva veramente contare, il Signore. continuando la considerazione del Salmo 31, leggiamo i versetti dal 6 all'8. Detesto quelli che si affidano alle vanità ingannatrici, ma io confido nel Signore. Esulterò e mi rallegrerò per la tua benevolenza, poiché tu hai visto la mia afflizione, hai conosciuto le angosce dell'anima mia e non mi hai dato in mano del nemico. Tu m'hai messo i piedi in luogo favorevole. Due volte il salmista usa questa espressione. Hai visto la mia afflizione, hai conosciuto le angosce dell'anima mia. E devo dire che c'è un grande conforto nel sapere che Dio ci vede nelle nostre difficoltà. Ricordiamo quello che Dio disse a Mosè quando desiderava far uscire i figli di Israele dall'Egitto. Il Signore disse: Ho visto l'afflizione del mio popolo che è in Egitto, e ho udito il grido che gli strappano i suoi oppressori. Infatti, conosco i suoi affanni. Sono sceso per liberarlo dalla mano degli egiziani e per farlo salire da quel paese in un paese buono e spazioso, in un paese nel quale scorre il latte e il miele, nel luogo dove sono i cananei, gli ittiti, gli amorei, i ferezei, gli ibbei e i gebusei. Abbiamo letto da Esodo capitolo 3, i versetti 7 e 8. Il Signore aveva visto l'afflizione del suo popolo, aveva sentito il loro lamento, conosceva le loro condizioni e venne a liberarli. I Vangeli riportano un episodio nel quale i discepoli erano sul mare di Galilea con la barca quando vennero colpiti da una tempesta. Pensavano che fosse la fine per loro, ma Marco, l'evangelista, ci dice che il Signore, vedendo i discepoli che si affannavano a remare perché il vento era loro contrario, verso la quarta vigilia della notte, andò incontro a loro, camminando sul mare. Mi piace sapere che Lui, il Signore, mi vede, e vede anche te, conosce tutte le nostre difficoltà. Questo mi è di grande conforto. Con la lettura dal 9 versetto al 14 troviamo una preghiera e il suo esaudimento. Leggiamola. Abbi pietà di me, o Signore, perché sono tribolato. L'occhio mio, l'anima mia, le mie viscere si consumano di dolore. La mia vita viene meno per l'affanno, i miei anni svaniscono nel pianto. La forza mi è venuta a mancare per la mia afflizione. Si logorano tutte le mie ossa. A causa dei miei nemici sono diventato obbrobrio, un grande obbrobrio per i miei vicini e uno spavento per i miei conoscenti. Chi mi vede fuori fugge via da me. Sono dimenticato completamente, come un morto. Sono simile a un vaso rotto. Perché odo le calunnie di molti, tutto mi incute spavento intorno a me, mentre essi si consigliano a mio danno e meditano di togliermi la vita. Ma io confido in te, o Signore. Io ho detto, tu sei il mio Dio. Tu, che mi ascolti in questo momento, sei in qualche difficoltà? Ebbene, invece di piagnucolare e affliggere anche gli altri, perché non ti rivolgi al Signore? Digli semplicemente, Signore, sono in difficoltà, non riesco ad uscirne. Questo è ciò che ha fatto Davide ed ebbe una risposta. Il versetto 15 ha questa espressione. I miei giorni sono nelle tue mani, liberami dalla mano dei miei nemici e dai miei persecutori. I miei giorni sono nelle tue mani. È un'espressione interessante. Molte persone oggi vanno dagli indovini per farsi leggere la mano, sono legate da ciò che dice loro l'oroscopo. Esse sono influenzate da ciò che viene detto loro, e cioè che una linea significa questo e l'altra linea significa un'altra cosa. Tutto ciò non ha alcun senso e non serve a nulla. Ricordate inoltre che la Bibbia condanna le pratiche occulte. È importante essere nelle mani di Cristo perché quelle mani sono state crocifisse. Posso vedere il mio peccato giudicato e perdonato nelle sue mani. Sono le tenere mani del buon pastore che ha sollevato la pecora perduta, se l'è messa sulle spalle e l'ha riportata a casa. Ora so che mi cura, mi protegge con quelle sue mani e quelle mani mi benediranno grandemente. Gioisco del fatto che i miei giorni siano nelle sue mani. E così anche per te, amica, amico. Se vuoi che queste mani ti proteggano, non hai che da chiederglielo. Ed egli lo farà, ed egli provvederà per te. Fa risplendere sul tuo servo la luce del tuo volto. Salvami per la tua benevolenza. Dio è spirito e quindi non ha un corpo. Per questo io non so com'è, cosa prova o come egli agisce. Ma il Signore Gesù è venuto qua giù per mostrarci il Padre. Lui è il volto di Dio e attraverso Lui noi conosciamo il Padre. Mi viene in mente la storia di una bambina che una sera la madre la mise a letto. Non appena la mamma uscì dalla stanza, la bimba cominciò a piangere e la mamma la sgridò dicendole Mettiti a dormire. Dio è lì, con te. Ma la bimba continuò a piagnucolare perché voleva qualcuno che stesse con lei. Di nuovo la madre le disse: Dio è lì, con te. E questa volta la bambina replicò: Sì, lo so, ma io voglio qualcuno con una faccia. Ed è quello di cui tutti noi abbiamo bisogno. Tutti noi qua giù vogliamo qualcuno con una faccia che stia con noi. Gesù Cristo è Dio con una faccia. Che meraviglia! Davide prosegue ancora rivolgendosi a Dio, dicendo: Oh Signore, fa che io non sia confuso, perché ti invoco. Siano confusi gli empi, siano ridotti al silenzio nel soggiorno dei morti. Ammutoliscano le labbra bugiarde che parlano contro il giusto con arroganza, con alterigia e con disprezzo. Quanto è grande la bontà che tu riservi a quelli che ti temono e di cui dai prova in presenza dei figli degli uomini verso quelli che confidano in te. Abbiamo letto i versetti dal 17 al 19, dal Salmo 31. Com'è grande la bontà del Signore! Chi la potrebbe misurare? Hai mai detto a qualcuno quanto è buono Dio? Nel Salmo 107, nei primi due versetti, troviamo scritte queste parole: Celebrate il Signore, perché Egli è buono, perché la sua bontà dura in eterno. Così dicano i riscattati del Signore, che Egli liberò dalla mano dell'avversario. Ho notato che spesso alla gente piace parlare dei propri vicini, dei propri figli, magari dei propri genitori o dei parenti, come pure del proprio datore di lavoro, ma non molte persone amano parlare della bontà di Dio, della sua grazia, della sua misericordia. Perché? Probabilmente perché non lo conoscono abbastanza. Com'è buono il Signore a non offendersi. Tu che mi ascolti, quando è stata l'ultima volta che hai detto a qualcuno quanto è buono Dio? Davide conosceva per esperienza la bontà del Signore. Ecco perché ne poteva parlare così bene. E con questi pensieri conclude il Salmo 31, dicendo: Tu li nascondi all'ombra della tua presenza, lontano dalle macchinazioni degli uomini. Tu li custodisci in una tenda, a riparo dalla maldicenza. Sia benedetto il Signore, poiché Egli ha reso mirabile la sua benevolenza per me, ponendomi come in una città fortificata. Io, nel mio smarrimento, dicevo: Sono respinto dalla tua presenza, ma tu hai udito la voce delle mie suppliche, quando ho gridato a te. Amate il Signore, voi tutti i suoi santi. Il Signore preserva i fedeli, ma punisce con rigore chi agisce con orgoglio. Siate saldi, e il vostro cuore si fortifichi, o voi tutti che sperate nel Signore. Nei versetti che concludono questo salmo, Davide incoraggia tutti noi, ancora oggi, a confidare nel Signore, perché solamente Lui è colui che ci può preservare, ci può difendere, può proteggerci dal maligno. Egli ci dice oggi: Siate saldi e il vostro cuore si fortifichi, o voi tutti che sperate nel Signore. Il tema centrale del Salmo 32 è la via che conduce all'autentica felicità. Ritengo che una delle maggiori aspirazioni della persona moderna è il conseguimento della felicità, del piacere, del benessere personale. Molti pensano che la vita non abbia senso e che quindi l'unica cosa che conti sia strappare da essa in qualche modo dei momenti di godimento, di piacere. Almeno questo, dicono, prima di finire nel nulla, prima che la malattia, il decadimento fisico o la morte strappino da te ogni possibilità di vivere decentemente. In questa prospettiva, naturalmente, la religione è vista come un ostacolo alla propria felicità, qualcosa che vorrebbe solo toglierti quel poco di soddisfazione che si può avere dalla vita e quindi da evitare accuratamente. Questo modo di vedere le cose, anzi direi questo modo oscuro, deprimente di non vedere le cose, è ben lontano dalla visione luminosa e promettente dell'Evangelo di Gesù Cristo, che non solo apre la mente e il cuore a prospettive ben più ampie, ma che può infondere autentica felicità all'anima setata di vita soddisfacente ed eterna che c'è in ciascuno di noi. In che cosa consiste, nella prospettiva biblica, la vera felicità? Essa consiste nell'essere in pace con Dio, in armonia con Lui, godendo della sua presenza. La vera felicità, dunque, non proviene tanto dal tuffarci in ciò che questo mondo può offrire in materia di piacevoli sensazioni, ma dal perseguire le benedizioni spirituali che solo Dio può offrire. Il salmista aveva detto precedentemente: «Beato l'uomo che non cammina nel consiglio degli empi, ma il cui diletto è nella legge del Signore». Salmo 1, i primi due versetti. Ecco, così che Questo salmo ci indica la strada per ristabilire un contatto personale, vitale con Dio. L'abbattimento del muro che ci separa da Lui, muro che la Bibbia chiama il nostro peccato o la nostra trasgressione. Ecco perché il Salmo 32 inizia dicendo: «Beato l'uomo a cui la trasgressione è perdonata e il cui peccato è coperto». Qui avremo il resoconto della confessione, del perdono ricevuto e la beatitudine che ne consegue poi. Il Salmo 32, insomma, è un salmo di istruzione, attuale più che mai, ancora oggi, per l'uomo moderno. Di Davide, Cantico. Beato l'uomo a cui la trasgressione è perdonata e il cui peccato è coperto. Vediamo qui la necessità di invocare il perdono di Dio. Davide ci sta istruendo, ci sta dicendo che un giorno lui ha fatto la sua confessione a Dio, che è stato completamente perdonato e che ora la sua comunione con Dio è pienamente ristabilita. Com'è in contrasto questo atteggiamento di beatitudine per il perdono ricevuto dal re Davide con quello dell'uomo odierno? Non c'è da meravigliarsi se quest'ultimo vede la propria esistenza come priva di senso, futile, vana, con davanti a sé la prospettiva disperata di finire lontani dalla presenza di Dio. Questa prospettiva è il risultato inevitabile della lontananza da Dio, dalla ribellione a Lui e alle sue sante leggi. La risposta a questa situazione non è perciò strappare dalla vita qualche effimero piacere, ma adoperarsi affinché la causa di questa maledizione venga rimossa. E come? Invocando Dio affinché Lui rimuova, tolga, guarisca questa nostra colpevolezza personale e, avendo ottenuto così il suo perdono, si possa tornare a una vita significativa ed eternamente soddisfacente. Questo stato si verificherà quando la trasgressione è perdonata e il peccato coperto. Ecco la condizione fondamentale che farà scaturire tutte le altre benedizioni. Questa è la sostanza della preghiera che siamo invitati a dire con sincerità di cuore a Dio. Mi riconosco colpevole, o Signore, come tu affermi nella tua parola di essere un ribelle e un trasgressore all'ordinamento che tu hai stabilito. Mi pento di tutto questo e imploro la tua misericordia affinché il peso della condanna che merito sia tolto da me. Se vi sarà questa preghiera fiduciosa, vi sarà il perdono, vi sarà la beatitudine, cioè la felicità. La parola beato, infatti, in questo versetto significa felice. Abbiamo già trovato questa parola nel Salmo 1, al versetto 1, dove era detto: «Beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi, che non si ferma nella via dei peccatori, né si siede in compagnia degli schernitori». La beatitudine, nel Salmo 1, è quella che solo un uomo perfetto può godere. Non so voi, ma io non sono affatto perfetto. In realtà, quel Salmo parla del Signore Gesù. Egli era ed è l'uomo perfetto, che non cammina secondo il consiglio degli empi, che non si ferma nella via dei peccatori, né si siede in compagnia degli schernitori. Questo passo ci dice ciò che l'uomo perfetto non fa, e poi continua dicendoci: ma il cui diletto è nella legge del Signore, e su quella legge medita giorno e notte. La legge ci condanna. Infatti le leggi scritte sotto forma di comandamenti e ordini non possono dare beatitudine all'uomo. Richiedono un'obbedienza perfetta, che l'uomo non può dare. Quindi producono una maledizione sull'uomo, come scritto con chiarezza in Galati 3, al versetto 10, dove è scritto: «Infatti, tutti quelli che si basano sulle opere della legge sono sotto maledizione, perché è scritto: maledetto chiunque non si attiene a tutte le cose scritte nel libro della legge per metterle in pratica». Non c'è nessuna persona che possa onestamente dire di essere all'altezza della legge di Dio. Nessuno di noi è perfetto, ma il Signore Gesù Cristo lo è. Nel Salmo 32, al primo versetto, troviamo la beatitudine dell'uomo il cui peccato è stato perdonato. Questo è stato possibile perché Cristo è morto per i nostri peccati e nella sua morte come sostituto per i peccatori ha soddisfatto la giustizia di Dio. Ora il Dio Santo può essere un Dio giusto, un Dio che salva, può essere giusto e contemporaneamente giustificare coloro che credono in Gesù. Quando la fede è posta in Cristo, essa è messa in conto come giustizia, come è scritto in Romani 4, al versetto 5, che andiamo subito a leggere. A chi non opera ma crede in colui che giustifica l'empio, la sua fede è messa in conto come giustizia. In questo modo, quindi, migliaia di credenti del Vecchio Testamento, avendo avuto fede in Gesù, la progenie della donna annunciata nella Genesi, furono salvate in anticipo rispetto all'opera compiuta poi dal Signore Gesù Cristo sulla croce. Davide, in questo primo versetto, sta esprimendo la beatitudine, la gioia di un uomo che è stato salvato. E domani, se ci seguirete, continueremo insieme la lettura di questo meraviglioso Salmo 32. Per il momento mi fermo qui, proprio qua. Quindi appuntamento a domani. Ciao.